Una chiave di lettura.
Venerdì 4 aprile 2008, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Fabio Colagrande in studio per il nostro spazio dedicato al commento dei fatti di attualità. E venerdì mattina con noi, come sempre, c'è Luis Badia Morales, collega giornalista della nostra emittente. Buongiorno Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
Allora, tu ieri mi hai proposto un tema per i nostri approfondimenti, per l'approfondimento di oggi, che è un tema di grande attualità che troviamo anche sui giornali italiani, che non sempre si occupa di Africa, perché davvero c'è uno Stato africano che sembra essere alla vigilia di un cambiamento, o temiamo anche di un momento di forte tensione. Stiamo parlando dello Zimbabwe. L'alternativa per questo paese sembra definita: scontro aperto tra il padre padrone del paese, Mugabe, che ha 84 anni e che è al potere dall'indipendenza, cioè dal 1980, e l'opposizione, la cui vittoria elettorale appare ormai chiara. Oppure si spera nella trattativa per un passaggio indolore dei poteri, con la certezza che questa strada garantirebbe allo Zimbabwe, ormai davvero in una crisi economica e sociale profondissima, la ripresa degli aiuti economici internazionali. Intanto però nel paese africano c'è grande tensione. La notizia è arrivata ieri che c'è stato un giro di vite delle autorità di Harare. Sono stati arrestati due reporter stranieri, di cui uno è un cronista del New York Times che aveva vinto il Pulitzer, appunto perché erano persone che si trovavano nel paese per fare il loro lavoro, raccontare le elezioni, ma lo facevano in maniera clandestina, in quanto non c'erano stati accrediti per i giornalisti. Insomma, elezioni che sembrano aver dato un risultato, quello sicuro che si conosce, quello che riguarda il Parlamento, almeno la Camera. Un risultato a sorpresa contro Mugabe. Non si hanno invece i risultati delle presidenziali, e in questo momento, come mi ricordavi te Luis, questa mattina è in riunione proprio Mugabe con il suo partito e si attende una decisione. Allora, una situazione di grande tensione innanzitutto.
Sì, e penso che proprio nelle prossime ore, forse alla fine della mattinata, già si potrebbe avere una idea di quale sarà il futuro di questo paese così martoriato negli ultimi anni dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, politico, internazionale, soprattutto dove i diritti umani non è che siano stati rispettati o difesi particolarmente negli ultimi 10 anni, da quando il presidente Mugabe, che era stato eletto democraticamente, che aveva governato un lungo periodo rispettando rigorosamente le regole democratiche, poi è diventato di fatto un vero e proprio dittatore. Che cosa succederà dipende proprio da questa riunione del partito di Mugabe, lo ZANU, dove lui si sta confrontando sicuramente in questi momenti con quali sono le possibili forze che potrebbe avere per le diverse alternative, perché come dicono gli analisti internazionali, in particolare quelli che più conoscono l'Africa, quattro potrebbero essere le strade nelle prossime ore. La prima, che Mugabe accetti e faccia pubblicare i risultati, perché diciamolo subito che qui c'è anche un problema matematico a monte, che è quello che non sappiamo che cosa è successo. Per adesso conosciamo solo il risultato dell'elezione alla Camera, e anche lì c'è un dubbio, perché alcuni dicono che il partito dell'opposizione, concretamente il sindacalista Morgan Tsvangirai, avrebbe preso 105 dei 210 seggi alla Camera, quindi un pareggio praticamente. E i risultati del Senato non si conoscono, si sa che gli scrutini sono stati fatti ma il governo li ha bloccati, e quelle più importanti presidenziali anche quelli sono un mistero. Allora aspettiamo, sicuramente Mugabe in questo momento con i suoi sta guardando i numeri, i risultati che il paese e l'opinione pubblica internazionale non conosce. Allora Mugabe accetta la sconfitta, perché un pareggio alla Camera, anche se fosse solo così, proprio un pareggio, per lui è una grave sconfitta, e se ne va tranquillo, cede il governo, i poteri normalmente, oppure sfida al suo avversario Tsvangirai a un ballottaggio, che tra l'altro Tsvangirai accetta, già ha detto di voler accettare, che sarebbe la seconda alternativa. La terza alternativa è che Mugabe annulli queste elezioni. Non accetti i risultati e dichiari con qualsiasi pretesto che non sono state chiare o corrette o via dicendo. E l'ultima, forse la più drammatica di tutti, perché già se ne è parlato ieri, nel caso della seconda città di questo paese, un golpe militare.
A questo proposito, sull'Osservatore Romano di oggi leggiamo: la situazione in tutto il paese rimane però molto tesa, parliamo sempre dello Zimbabwe, gli uomini vicini al presidente, negando che egli sia stato sconfitto alle elezioni, hanno fatto sapere che l'esercito e le forze di sicurezza in assetto antisommossa sono schierate compatte al suo fianco. E da questo punto di vista purtroppo sappiamo che il continente africano è un continente dove vicende di questo genere ne abbiamo già viste in passato.
Anche perché, bravo, in questo paese, oltre alle forze armate che sono, diciamo, storicamente legate a Mugabe, perché, come hai ricordato te, è il padre della patria, quello che portò il paese all'indipendenza, insieme con questi militari, molti dei generali e degli alti ufficiali dell'esercito di questo paese sono amici personali, hanno combattuto insieme, c'è questa solidarietà, è quasi un patto di sangue, come diceva uno scrittore di questa nazione, fra il vertice delle forze armate e il presidente Mugabe. Ma c'è anche un'altra cosa che poi è una particolarità ancora più rischiosa: c'è la milizia, ci sono i veterani, quelli che ormai pensionati le forze armate Mugabe già ha usato e ha mobilitato in questi anni, quando per esempio 2 o 3 anni fa si mise in testa la follia di sfollare tutte le bidonville. Tanto così che dobbiamo ricordare almeno 800.000 cittadini dello Zimbabwe in questo momento sono all'estero, sono persone rifugiate, sono esuli, che si preparano, hanno detto tra l'altro in queste ore, a tornare, perché ormai pensano che Mugabe è stato sconfitto. Quindi oltre alle forze armate regolari, lì abbiamo anche le milizie.
Per chiudere, Luis, lo ricordiamo, il paese è davvero in una situazione drammatica, scrive l'ANSA, oltre il 100.000% di inflazione, più dell'83% della popolazione disoccupata, costretta a dipendere dagli aiuti d'emergenza anche per la sopravvivenza minima, epidemie che falcidiano in mancanza assoluta perfino di medicinali di base, e fa riflettere l'idea che gli organismi internazionali, fanno sapere da Londra, hanno deciso un piano di aiuti straordinari allo Zimbabwe per $1 miliardo all'anno, che però saranno stanziati solo se nel paese sarà restaurata la democrazia.
Si potrebbe dire che, se non vogliamo entrare sul piano politico, istituzionale e anche ideologico per quanto riguarda una definizione di quello che è stato il disastro Mugabe per questo paese, possiamo proprio fare riferimento a quello che tu hai ricordato, la situazione drammatica di questo popolo. Ormai sono 13,5 milioni di abitanti allo stremo. E ricordare che lo Zimbabwe, subito dopo l'indipendenza, i primi 10 anni, 15 anni, proprio con lo stesso Mugabe, era un paese economicamente ricchissimo, esportava in tutta l'Africa di tutto, soprattutto prodotti agricoli, dava da mangiare al suo paese, aveva la sufficienza autoalimentare e si permetteva di mandare anche cibo ad altri paesi, in particolare per esempio al Sudafrica e via dicendo. Un paese che è stato, per via del fanatismo ideologico e in qualche modo anche tribale, che è stato usato strumentalmente ovviamente, è stato distrutto, devastato, e si trova in un momento in cui o si trova una mediazione pacifica o siamo, come dice un editorialista della BBC oggi nella pagina online, siamo sull'orlo della guerra civile.
Grazie davvero a Luis Badia Morales per questa scheda dedicata allo Zimbabwe, che davvero sta vivendo ore di grande tensione. Aggiornamenti ovviamente nei nostri notiziari. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.